Salve a tutti, sono Stefano e vi parlerò anche oggi di cinema. Allora, voglio rispondere a qualche messaggio che ci è stato mandato, diciamo, a risposta del giochino che avevo inventato nell'ultima puntata che abbiamo realizzato, che la domanda, bisognava rispondere a una domanda. Chi è il naturale erede del regista Stanley Kubrick? E una risposta congrua c'è stata. Dico congrua perché c'è stato chi addirittura ha detto che forse poteva anche essere Roberto Benigni, però mi sembra che è più scherzosa come risposta. Invece c'è stato Ale, che presuppongo sia Alessandro,
penso di sì, ciao a tutti,
che ha detto che il naturale erede di Stanley Kubrick in realtà è Ridley Scott. Le fonti ci dicono che non si può paragonare Ridley Scott a Stanley Kubrick. Chiaramente sono due registi con stili diversi. Però vale la pena raccontare che un legame concreto c'è stato attraverso due film, Shining di Kubrick del 1980 e Blade Runner di Scott del 1982. Se avete presente, l'inizio di Shining è una veduta aerea e la fine di Blade Runner è anche una veduta aerea. In realtà Kubrick girò nel 1979 molte sequenze aeree per il film, che poi non utilizzò. E Scott nel 1981 aveva bisogno di una ripresa aerea per concludere Blade Runner e chiese a Kubrick di prestargli il materiale girato e non utilizzato. E Kubrick gli concesse il girato realizzato. Sono vedute aeree nel Canton Ticino in Svizzera. Perciò la fine di Blade Runner è stata girata da Stanley Kubrick. C'è poi da notare un altro elemento, diciamo, curioso, sì, che in Blade Runner il dottor Eldon Tyrell e in Shining il barman del bar dell'hotel sono interpretati dallo stesso attore Joe Turkel.
Bene, bene, bene. Quindi questo già per dare un po' una risposta. Vediamo i tempi, ecco che ci stanno lampeggiando, quindi diamo uno spazio, trovate una nuova, diciamo, dinamica del programma, ma poi lo sentiamo fra poco. Spot e torniamo.
Ciao, sono Claudia Cole.
Eccoci tornati insieme. Oh.
Poi si può fare un paragone invece con le produzioni tra Stanley Kubrick e Ridley Scott. Hanno toccato entrambi generi diversi e bisogna dire che alcune cose sono, diciamo, abbastanza riportabili le une con gli altri. Ad esempio, la fantascienza, Kubrick ha girato il famosissimo 2001 Odissea nello spazio, mentre Scott ha girato Alien, Blade Runner, Prometheus e The Martian. Per i peplum, cioè i film storici, sì, in costume, diciamo, del genere antica Roma, abbiamo Spartacus e Il Gladiatore, e ci sono, diciamo, delle analogie tra i due film, perché parlano entrambi di un ribelle che si contrappone al sistema romano. Per film di guerra abbiamo, per Stanley Kubrick, Orizzonti di Gloria e Full Metal Jacket, e con Scott invece abbiamo Black Hour Down. Per i film di guerra storici abbiamo Barry Lyndon del 1976 e di Kubrick e I Duellanti del 1977 di Ridley Scott. Per cui ci sono analogie, sappiamo anche che i due registi si rispettavano molto, Kubrick era rimasto molto colpito dalle scene di Alien, là dove bisognava realizzare una scena in particolare dove un replicante, chiamiamolo così,
sì,
perde praticamente la testa dal collo, Kubrick, Ridley Scott era riuscito praticamente a realizzare questa scena in maniera inspiegabile. All'epoca non c'erano gli effetti speciali che possiamo avere oggi, uh-huh, con l'informatizzazione, perciò realizzò questa scena e Kubrick volle complimentarsi con Ridley Scott per la realizzazione, uh-huh, di questa scena.
Ok, perfetto, andiamo con quello che deve arrivare. Abbiamo ancora qualche secondo, ricordiamo ai nostri ascoltatori, chi vuole può seguirci su Instagram all'account radiocri.avezzano. Prego alla regia. Andiamo? Sì? Eccoli. Perfetto, eccoci qua, tornati in diretta con voi su Radio Cri con Cristian, che co-conduce, ma la conduzione ufficiale della rubrica al cinema con il grande Stefano, che è qui pronto e sta spulciando i vostri messaggi.
Allora, sì, c'è praticamente un messaggio di Matteo che recita così: ma quanto era pignolo Kubrick? Per Barry Lyndon usò solo luce naturale e candele, ha fatto costruire lenti speciali dalla NASA, letteralmente un film illuminato dallo spazio.
Questo l'avevi detto anche te nella puntata, mi sembra.
È vero, Kubrick ebbe l'occasione di utilizzare un obiettivo per satelliti costruito dalla NASA, e dovette anche utilizzare delle macchine da presa particolari proprio per poter montare questo obiettivo. È vero anche che le scene di interno di Barry Lyndon, uh-huh, sono praticamente girate, okay, a lume di candela, questo per avvicinarsi il più possibile alle rappresentazioni pittoriche, uh-huh, dell'epoca, parliamo del Settecento. Tant'è vero che alla fine Barry Lyndon venne considerato come il più bel film girato nel Settecento.
Ecco, quindi voglio dire, era riuscito far identificare il film proprio in quell'epoca, insomma.
Sì.
Quindi, parliamo di... Io penso sempre, Stefano, dimmi te poi, così profano, ci sono persone che ne sanno più di me, insomma, no? Però quando un regista, quando un artista, si riesce a far calare le persone nelle loro opere, secondo me è la cosa più bella, anche se quel film ci avesse i peggio attacchi dalla critica oppure fosse visto da una sola persona, ma se tu riesci, quella penso che sia la massima soddisfazione.
Sì, se uno considera che Kubrick ha fatto nella sua carriera ha fatto soltanto 13 film, uh-huh, però molti di questi sono delle opere d'arte che hanno segnato la storia del cinema,
sì,
e che Kubrick non ha mai ricevuto un Oscar per la regia.
Uh-huh.
Ci sono stati Oscar per i costumi, per gli effetti speciali, ma lui non ha mai ricevuto un Oscar. La notorietà e la grandezza di Kubrick è dovuta anche proprio a come il pubblico ha accolto questi film, che praticamente sono diventati dei veri e propri cult movie.
Sì, sì.
Oh, poi c'è Luca che ci dice: curioso che Kubrick volesse dirigere un film su Napoleone, aveva migliaia di documenti, ma il progetto non si fece mai. Però tante idee andarono poi su Barry Lyndon.
Sì.
Ecco, se c'è un altro legame tra Kubrick e Scott, è che Scott poi un film su Napoleone lo ha fatto. Mi viene il sospetto che Scott comunque aveva, diciamo, un grandissimo rispetto di Kubrick e in un certo senso ha voluto ricalcare anche i percorsi. Uh-huh. Con il film Napoleone Kubrick aveva già preparato i costumi, si era messo in contatto addirittura, se non sbaglio, con l'esercito polacco per poter far interpretare uh-huh. I soldati, diciamo polacchi, i soldati francesi uh-huh. napoleonici, e poi accadde però che uscì un film americano su Napoleone, che tra le altre cose fu un flop uh-huh. e dunque non, il progetto fu chiuso e non poté andare avanti.
Bene, 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 bene. Ecco, quindi questo, oggi stiamo un po' rispondendo un po' ai nostri ascoltatori, a quello che ci hanno risposto. Continuiamo fra pochino. Oggi, come avete sentito e vedete, c'è una nuova formula, no? Per la nostra trasmissione, quindi giostreremo un po' di spot, un po' di promo, anche per dare un po' di respiro a tutti gli argomenti che stiamo dando. Torniamo fra poco, fra pochissimo. Eccoci qua, tornati con voi, e ancora tanti messaggi. Ci sono stati anche alcuni messaggi molto, devo dire, attinenti, alcuni un pochino più, insomma. Però ecco, non mi ricordo l'amico che parlava di Alvaro Vitali, dice fate una puntata su di lui, insomma.
Per quanto riguarda Alvaro Vitali è interessante come ha iniziato, che ha iniziato, diciamo, la sua carriera scoperto da Federico Fellini.
Quindi rientriamo nella sì. parentesi felliniana.
Alvaro Vitali faceva l'elettricista in realtà, ecco. Da ragazzo, e evidentemente fu scoperto, diciamo, in un set, non so se di Fellini, uh-huh. e Fellini gli chiese di recitare una parte che tra le altre cose non era neanche tanto secondaria, perché era praticamente una scena di avanspettacolo sul film Roma, uh-huh. e dove dovete ballare, dire battute, insomma è un momento anche molto divertente di quel film.
Uh-huh. E beh, ci ha visto bene, perché poi comunque, ora, al di là della tipologia di film più o meno leggeri eccetera che ha fatto, però alla fine Fellini ci ha visto bene, insomma.
Eh sì, diciamo che per quanto riguarda Fellini, tante persone che hanno lavorato con lui in parti piccole o grandi poi dopo hanno avuto una carriera importante,
hanno preso il via anche sì. secondo loro, insomma, secondo quelle che erano le loro il loro fattore, l'X Factor, no?
X Factor, sì. Allora, c'è un altro messaggio, questo di Silvia, che dice: in 2001 la sequenza del monolite fu una delle prime cose girate, ma il significato Kubrick non lo spiegava mai, diceva: se spieghi un film lo rovini. Beh, il monolite, diciamo che è stato scoperto con uno scavo fatto sulla Luna da, evidentemente, da astronauti, insomma, uh-huh. ambientato nel 2001, risulta un oggetto che è stato inlunato, diciamo. Sì. A quell'epoca, nell'epoca in cui si ambienta il film, che è il 2001, bensì centinaia di migliaia di anni prima. Questo significa che evidentemente, per tirare fuori un parallelepipedo così perfetto, doveva essere fatto sicuramente da un popolo alieno, uh-huh. insomma, perciò sì. simboleggia la presenza di qualcuno che non sono i terrestri, mm-hmm. diciamo, per quanto riguarda il film.
Sì.
Poi
parleremo poi anche di ufologia un giorno. Ci sono tanti film che hanno trattato anche il tema ufologico, da Spielberg, no? Che con il suo E.T., ma sì. anche altri, Guerra dei Mondi, insomma.
Sì, beh, il film di fantascienza cambiano sicuramente da 2001 di Odissea nello
sì,
spazio.
Sì.
Per cui dopo viene affrontato in una maniera più seria sì. il genere, Anche se, ripeto, tra 2001 Odissea nello spazio, i primi film di fantascienza, comunque ci passano diversi anni, insomma. Kubrick ha anticipato, e ancora oggi se uno guarda 2001 Odissea nello spazio, sì, si accorge che ci sono delle sequenze che sembrano girate ieri, insomma, per quanto sono moderne.
Quindi, beh, l'andare avanti, no? L'essere più avanti rispetto a quelli che erano i tempi, insomma, no? Però è bello, insomma. Vi invitiamo, penso sia lo stesso anche ve lo dice Stefano, a riscoprire anche questi film. Ecco, non lo si fa più. Io ho scoperto che in America, da qualche parte, c'è rimasto l'unico blockbuster del mondo, praticamente. Allora, stavo vedendo un video stamattina, però secondo me può essere interessante, ecco, senza andare in America, ma ognuno a casa c'ha dei DVD, c'ha dei film, cose che non vede da anni e magari sono anche belle. Riguardatevele, no? Io penso che mi riguarderò appunto alcuni film di Spielberg. Spielberg, ora, dato che ne parlavamo, insomma. Diamo la linea a uno spot, Stefano, che dici?
Sì,
un paio di spot e poi torniamo insieme.
Va bene.
3, 2, 1, Radio Cree. Ok, eccoci tornati insieme.
Allora, c'è un messaggio di Danilo che recita così: sapevate che Stanley Kubrick montava i suoi film a casa con l'aiuto della moglie? Niente in mega studi di Hollywood, era un artista totale anche nel privato. Sì, Kubrick aveva questa villa nella campagna prospiciente Londra e praticamente realizzava i film per quanto era possibile, le produzioni, la segreteria e tutto il resto all'interno di questa villa, e compreso la fase del montaggio, e perciò non aveva giusto dei collaboratori ridotti al minimo, tra cui anche la moglie, e tra i collaboratori aveva anche questo Emilio D'Alessandro, questo italiano che ha lavorato per lui per 30 anni di seguito. Vi invito ancora a leggere Stanley e me, questo libro scritto da Emilio D'Alessandro, e che dove racconta anche questi aspetti, anche questo aspetto della produzione. Stanley Kubrick aveva, diciamo, la sua casa di produzione, quella personale, che era la Eagle, con cui poi evidentemente fatturava con le grandi case di produzione americane, come la Paramount.
Quindi casa e bottega, insomma.
Casa e bottega, esattamente. E quando fu, per girare Full Metal Jacket, lo girò in un'area, diciamo, dismessa, un'area industriale dismessa vicino Londra, dove realizzò la totalità del film e la fece passare praticamente per il Vietnam. E riuscì benissimo anche in questa impresa.
A me piacerebbe che i nostri ascoltatori, via via che noi trattiamo i film, o tratteremo chiaramente anche quelli in futuro, se li andassero a rivedere ci dicessero anche le loro impressioni, no? Perché comunque a caldo la cosa è più... anzi, poi un giorno vedremo se riusciamo anche a coinvolgere gli ascoltatori in maniera un po' più efficiente, anche con le telefonate, quindi prendendo anche delle telefonate. Ma intanto vediamo, dai.
Poi abbiamo qui Francesca.
Sì.
Che dice: non tutti sanno che per Eyes Wide Shut Kubrick fece girare oltre 400 giorni di riprese. Tom Cruise e Nicole Kidman erano esausti, ma il risultato è ipnotico. Sì, voleva la perfezione Kubrick, praticamente. Sappiamo per racconti fatti anche da Sidney Pollack e Tom Cruise, sul documentario A Life in Pictures del 2001, che loro per girare la scena del biliardo dovevano soltanto passare una porta, ci misero praticamente una settimana.
Bene.
Pensavano che il primo giorno diciamo di ripetizioni andava bene, poi c'è stato il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, fino ad arrivare a una settimana intera, ed erano effettivamente stupiti ed esausti. Sappiamo che Kubrick
era un po' maniacale.
Sì, era maniacale in questo senso, però voglio dire, se oggi parliamo ancora di lui, forse lo dobbiamo anche a questa sua pignoleria.
Bene, bene, ok, perfetto. Allora andiamo, vai, dalla te allora la linea intanto ai nostri spot e poi torniamo insieme.
Adesso diamo la linea agli spot.
RadioCri.Avezzano è l'indirizzo Instagram dal quale poi trovate anche il sito internet. Ve lo diciamo, non c'è ancora un dominio ufficiale di RadioCri, però ci sarà presto. Potete comunque trovarci a thecreativecross.net/RadioCri. Ma comunque se avete Instagram andate su RadioCri.Avezzano e da lì trovate tutte le coordinate, tutto quello che ci riguarda, tutti anche i video di backstage, diciamo così, dei programmi, ecco. E poi più avanti molte altre cose.
Allora abbiamo anche un messaggio di Elena,
sì,
che scrive così: ciao, sono Elena, mio padre diceva sempre che Arancia Meccanica lo aveva sconvolto, Kubrick lo ritirò dalle sale in Inghilterra dopo minacce ricevute, un film che ha fatto davvero discutere. Purtroppo non ci furono soltanto minacce, ma anche emulazioni di violenza. Certo, poi bisognava capire se erano in relazione al film, però c'era il forte sospetto che questo era quello che era avvenuto, emulazioni.
Sì.
E forse unico nella storia del cinema, Kubrick chiese alla major americana di ritirare il film e questa ritirò il film dalle sale, che è una cosa impensabile praticamente per un qualsiasi regista, ma per Kubrick, che aveva carta bianca su tutto, invece non era così impossibile.
Bene, bene, bene. Allora, di cosa parliamo poi nelle prossime puntate? C'è già qualche idea su qualche...
Allora, nelle prossime puntate parliamo di Pasolini.
Ok, quindi io conosco già, ti dico già che c'è un ascoltatore che andrà pazzo di questa cosa e si andrà avanti per, credo, 15 puntate. Insomma,
addirittura.
Un amico, Andrea, che saluto tra l'altro, che sicuramente preparati, so che chiederà, immagino, so che lui c'è quasi... tutti i film, se li segue, insomma. Anzi, magari lo aspettiamo telefonicamente,
magari
per vedere se,
sì,
se ci dirà anche qualcosa lui, insomma. Che dire, Stefano, siamo arrivati, fate quanto, sì, più o meno siamo ai 20, sì, più 23 minuti di programmazione, di trasmissione, diciamo così. Che ne pensi di questo studio? Un po' rinnovato? Facciamo anche due chiacchiere sul finale.
Se
insomma
dovessi fare un paragone con 2001 di Seno lo Spazio, diciamo che ti avvicini,
sì,
molto.
A livello tecnologico, dici, no?
I monitor piatti come sul film.
Sì, anche due piatti, perché fra poco allora si fa anche qualcosa. Due spaghi, no?
Sì.
Potrebbe essere interessante. Però ci stiamo muovendo e secondo me... spero, ecco, che anche gli ascoltatori arrivi questo cambiamento continuo, vediamo
questa
un po'
evoluzione continua,
sì, perché appunto l'idea sarebbe proprio quella di fare qualcosa di bello, di concreto e di farlo arrivare soprattutto a loro. Vedo che siamo alla 13, no, quante puntate siamo, non mi ricordo il numero di puntata, però per la tua rubrica, però vedo che i messaggi arrivano, c'è un bel coinvolgimento.
Dovremmo stare all'ottava, la nona,
l'ottava, la nona puntata, sì,
con la,
sì,
decima addirittura.
Sì, quindi è un bel traguardo, diciamo così, anche perché in 10 puntate, insomma, vedi che gli ascoltatori, insomma, partecipano.
Sì, questa cosa mi fa molto piacere, i messaggi che ci state mandando sono di grande stimolo per intavolare un discorso non dico completo perché non può essere mai completo, diciamo, il mondo del cinema da raccontare, però diciamo sono uno stimolo importante.
Bene, io voglio dire ai nostri ascoltatori, intanto anche l'ho detto anche ieri nella mia, nella trasmissione anche di Alberto, che ci saranno più avanti ci sarà modo anche di sentire i nostri ascoltatori via WhatsApp, ma anche via telefono. Quindi benissimo. Ci sarà modo, secondo me, di divertirci ancora di più, di condividere ancora di più tutto quello che è, sì, a parte i call center che chiamano quando non dovrebbero, quello che è, insomma, ogni rubrica e ogni argomento che viene trattato. Quindi vi aspettiamo numerosi,
Bene, ok.
Ti lascio la parola a Stefano per i saluti e noi ci sentiamo più tardi con Radio Cri.
Allora, io saluto tutti i radioascoltatori e li ringrazio per la loro partecipazione attiva. Grazie ancora.